Scazzottate, botte, pugni, calci, parlavamo di azione, di questo film d'azione, Il giorno sbagliato, con Russell Crowe che va su tutte le furie. Continuiamo però a parlare di scazzottate e intrattenimento perché ora parliamo di wrestling, che coniuga proprio spettacolo e atletismo sul ring. Un fenomeno arrivato dagli Stati Uniti, che negli anni 80 ha ottenuto una grande popolarità anche da noi. Fra gli appassionati italiani c'è Daniele Dentice d'Accadia, un ragazzo di Roma che se n'è andato negli Stati Uniti per realizzare il sogno di diventare wrestler professionista. Noi abbiamo la fortuna di averlo collegato in diretta con noi per raccontarci un po' del suo mondo. Ciao Daniele, buongiorno, benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio a voi e buongiorno.
Allora, tu dal 2013 sei un lottatore professionista e ormai vivi in Florida, ci hai messo su famiglia, sei con tua moglie originaria della Colombia, ma in Italia non ci torni più?
No, guarda, sono tornato in Italia, in realtà fino a prima del Covid sono tornato ogni anno e ovviamente da quando c'è il Covid ovviamente bisogna capire quando si potrà tornare, questo è un po' il discorso. In realtà è dal 2013 che non lotto in Italia, però tornando in vacanza sono sempre tornato e non ho vissuto sempre in Florida. All'inizio dal 2013 fino al 2017 ho vissuto a New York in realtà, e poi dopo mi hanno spostato qui in Florida, ci siamo spostati tutti quanti con mia moglie.
Tu infatti sei rimasto estremamente legato, il tuo nome d'arte è Prince of Rome, dai la tua città tatuata sul petto, come se non bastasse poi sali sul ring con l'elmo da legionario, ne hai fatto proprio il tuo marchio di fabbrica.
No, è ovvio, mi manca sempre il mio paese, sono molto legato e ho sempre voglia in realtà di tornare, ma stesso anche perché ho tutta la mia famiglia lì e quindi avendo anche una figlia piccola, comunque mi piacerebbe che mia figlia venga in Italia più spesso, stia tempo insomma anche con la mia famiglia, con mio padre, con mio fratello, con tutte le persone che conosco. Anche per quello in realtà mi piacerebbe tornare più spesso e purtroppo adesso è così e quindi non si può tanto venire. Sono molto legato alle mie origini perché innanzitutto perché nel wrestling non c'è mai stato nessuno che l'ha fatto in questo modo e non c'è stato mai nessuno teoricamente a certi livelli veramente italiano, nato e cresciuto in Italia. E anche perché ho pensato che, essendo di Roma, una città comunque unica, mi sarebbe piaciuto sempre rappresentare la mia città, la nostra cultura, comunque la cultura italiana, anche a livello wrestling. Quindi siamo famosi per tante cose nel mondo, ma nel wrestling non eravamo famosi per questo. Ed era giusto ogni tanto, anche nell'ambito wrestling, ricordare comunque la grandezza del nostro paese in ambito artistico, cioè nell'arte, in tantissime cose, il cibo, senza che adesso le nomino.
Infatti,
tutte. Questo è un po' il concetto.
Il wrestling è uno sport comunque seguito molto in Italia, dallo spettacolo però visto in TV alla pratica effettiva, e poi ce ne passa, perché comunque non è come il calcio, per citare lo sport più praticato da noi, ma neanche come il tennis o la scherma, che sono sport più d'élite, ma comunque facilmente praticabili. Il wrestling è qualcosa di particolare, allora ti chiedo come hai iniziato, che possibilità ci sono in Italia di praticare questo sport, perché poi appunto
allora
sei
io ho iniziato
via
nel 2008, quindi avevo 17 anni, ho avuto la fortuna di iniziare a Roma, quindi nella mia città, però è veramente una fortuna molto rara in realtà, perché per esempio la scuola dove ho iniziato io non c'è più, già per esempio, io ho avuto questa fortuna e per i tanti ragazzi purtroppo il wrestling, per fortuna, cioè, è tanto conosciuto da noi, ma sono pochissime le scuole valide in Italia che ti possono allenare, che ti possono preparare per lottare a livello internazionale. E quindi poi dopo alla fine in realtà sei costretto ad andare fuori, questo è il dispiacere, sei costretto ad andare via se vuoi continuare la carriera.
Infatti è possibile che per andare ad alti livelli bisogna per forza andare negli Stati Uniti, Messico,
per adesso,
Giappone?
Sì, il mio sogno è una cosa che poi ho detto anche già in precedenza, il mio sogno è poi un giorno tornare e aprire l'università del wrestling, cioè non solo una scuola ma una cosa che ti direziona. In realtà tu quando fai questa carriera tu studi per fare il tuo lavoro, come studi in realtà non studi sui libri solo, cioè anche il calciatore studia, cioè si allena 360 gradi sotto ogni aspetto, cioè uno sportivo si studia quello che fa, è un altro tipo di studio, cioè fisico principalmente, ma un tipo di studio. Ci sono tanti aspetti del wrestling che non è solo il lottare sul ring, ma c'è una recitazione, c'è per esempio un marketing che devi fare te stesso, c'è un comportamento da avere quando ti presenti, anche una responsabilità in quello che rappresenti perché tanti magari non conoscono il wrestling, quindi tu sei un ambasciatore, porti il tuo sport, questo in qualsiasi ambito, nel mondo. E quindi c'è un'etica di comportamento, c'è un allenamento, ecco perché università, perché ci dovrebbero essere, questo è quello che, almeno io così mi sono sempre allenato, e quindi mi piacerebbe portare questo in Italia. Tante classi, ognuna con delle lezioni diverse, e a seconda di quello che ti vuoi diciamo specificare nella vita, perché poi non c'è solo il lottatore, poi c'è anche per esempio l'arbitro, c'è il manager, c'è chi vuole fare un lavoro da backstage e così via, quindi a 360 gradi
tante figure,
come anche nel cinema, poi per esempio non c'è solo l'attore. E ecco perché servirebbe una cosa del genere. In realtà la stiamo già facendo online con il mio allenatore italiano, quindi penso, abbiamo iniziato questo programma a distanza per adesso con tanti ragazzi che ci seguono, spiegando cosa c'è dietro il wrestling, cioè tutti i dettagli del wrestling, che molta gente lo segue ma non sa poi i sacrifici che devi fare, determinate dinamiche che io personalmente ho scoperto solo sulla mia pelle lavorandoci. E invece è giusto che una persona che inizia, come quando vai all'università per fare l'avvocato o il dottore, perlomeno le persone ti preparino a ciò che ti potrebbe accadere nella vita. Questo è un po' il concetto.
Senti, a proposito di lavoro, di vita, ma bisogna per forza diventare divi, non lo so, stile Hulk Hogan, oppure diciamo ci si lavora, ecco, si riesce a vivere di questo?
Ma dipende dai livelli, nel senso... non bisogna essere per forza Hogan per viverci, nel senso, non bisogna essere per forza delle superstar. Ovvio, le superstar vivono come vivono i calciatori in Serie A, per esempio, per fare un esempio più vicino a noi, quindi molto molto bene. È ovvio che ci puoi vivere di questo business, altrettanto però è difficile, per esempio in Europa non ci si vive di questo, cioè lottatori europei che lottano in Europa non vivono di wrestling, perché il mercato è differente. Qui non tutti ci vivono, non è facilissimo. Il problema nostro, comunque, il problema è che quando scegli una carriera del genere, già è una carriera difficile da fare. Già tutte le persone che vogliono inseguire un sogno, diciamo, artistico, comunque anche sportivo, già non tutti arrivano a certi livelli. Quando poi parti da una situazione come la nostra in Italia, dove c'è molta poca cultura e disciplina, diciamo, al wrestling, proprio come popolazione, parti da veramente da meno 20, non parti da zero, e quindi di fare una scalata doppia la classifica, i sacrifici sono doppi, perché parti da, quando vieni qua loro non sanno neanche che esisteva il wrestling in Italia, per farti capire, c'è una concezione molto lontana. Io ricordo da piccolo, quando dicevo a scuola voglio fare lottatore di wrestling, qualcuno mi guardava come se avessi detto voglio fare l'astronauta, cioè la nostra visione è qualcosa che per noi non era possibile fare. Anche questo rende difficile, insomma, la carriera che uno fa. Però quello che ho sempre detto io, che in realtà io sono partito come tutti gli altri, quindi non conoscevo nessuno, mio padre non è un lottatore, non ho scritto a una scuola, ho cominciato ad allenarmi e poi ho deciso di fare determinati sacrifici, e eccomi qua che lotto con persone che io vedevo tanti anni fa in televisione. Quindi l'esempio bello da poter mandare è che anche noi possiamo farlo, e quindi anche da noi ci deve essere.
Senti, nell'allenarti, nel costruirti, diciamo, c'è qualche nome, qualche grande nome, io ho citato Hogan, ma insomma, a cui ti sei ispirato?
Ma in realtà, ispirato non proprio, ovviamente da piccolo avevo degli idoli, come per esempio Eddie Guerrero, Rey Mysterio, no, The Rock, Chris Jericho, ci sono delle persone che da piccolo mi piacevano molto. Quando inizi poi ad allenarti, a fare questo come lavoro, diventano dei colleghi, in realtà non prendi poi del tutto ispirazione, cerchi, almeno nel mio caso, io ho cercato di creare uno stile unico, o comunque qualcosa che mi caratterizzasse, sia nel modo di vestire, nel modo di lottare, e poi l'influenza dello stile della lotta in realtà deriva anche dagli allenatori che hai, e essendomi allenato in più parti del mondo, è normale che ho avuto un'influenza da più allenatori, e l'ho mischiata, diciamo, l'ho messa, l'ho fatta mia.
Tornando in Italia, dove tu hai giustamente il cuore, ci racconti il tuo primo match?
Allora, il mio primo match è stato il 1 agosto del 2009, pensa, quindi anche abbastanza recente l'anniversario, e lo ricordo perché, in realtà ero molto preparato, nel senso, ero nervoso perché era il mio primo match, ovviamente, però in realtà mi allenavo da tanti mesi, tutti i giorni sul ring, conoscevo comunque il mio avversario in quel caso, perché anche lui deriva dalla nostra scuola, e quindi ero convinto che era quello che volevo fare. Poi comunque di fronte alle persone, comunque alla tua gente, comunque alla tua città, con la tua lingua, e col passare è molto più semplice, questo dico, e c'è sempre un entusiasmo. Ho fatto anche un bel match, ricordo, un ottimo ottimo match, devo ammettere. È ovviamente un'emozione, e combattere davanti alla propria gente è molto bello, obiettivamente.
E invece a questo punto ti chiedo anche il primo match negli Stati Uniti.
Primo match negli Stati Uniti, altra data un po' particolare, perché il 12 ottobre del 2013, quindi la scoperta dell'America, insomma, ha coinciso. E l'ho fatta a New York City, quindi anche una città, diciamo, pesante a livello di wrestling, perché comunque a New York c'è una cultura del wrestling, quindi. E ricordo che quando sono entrato nel backstage c'erano tutti i lottatori o ex WWE o comunque lottatori conosciuti, e io ero l'unico non conosciuto, io e l'altro ragazzo che lottava contro di me. Quindi all'inizio mi sono girato e ci siamo detti: siamo gli unici che non conosce nessuno in realtà tra il pubblico. E ricordo ovviamente anche qui un po' il nervosismo, no? Un po' l'ansia di lottare per la prima volta negli Stati Uniti, soprattutto in un contesto dove le persone conoscono il wrestling molto bene e dove c'era un backstage di quel livello, quindi l'ansia di poter essere al loro livello. E beh, devo ammettere che lì andò molto bene, perché alla fine del match cantarono un coro, ora non ti posso dire, cioè lo posso dire in inglese ma non posso tradurlo, e dove di solito si fa quando viene fatto qualcosa di spettacolare, si dice only shit, si dice, cioè santissima,
non lo traduciamo.
Insomma, santissima cosa, non lo traduco, dico santissima cosa. Quindi questa cosa fa capire che il match fu gradito. Quando si fa un coro simile significa che viene fatto qualcosa comunque di spettacolare e la gente ha gradito, e molti forse non si aspettavano da noi sconosciuti magari un tipo di match del genere, comunque di qualità. Poi ovvio c'erano superstar, quindi volevano vedere altro sicuramente, non me.
Daniele Dentice d'Accadia, wrestler professionista. Daniele, come ci si allena, come ti alleni per fare quello che fai, quanto è faticoso e impegnativo un match a livello di dispendio fisico?
Beh, molto faticoso. Allora, cioè, si allena innanzitutto tanto, ce ne sono due volte al giorno in realtà. Ci sono gli allenamenti di wrestling che di solito sono tra le 3 e le 4 ore, e poi ci si allena anche per una condizione fisica, poi a parte, te la semplifico, in palestra, però non è che in palestra. Quindi ci si allena due volte al giorno. Il difficile o il dispendio fisico che uno ha nel ring è perché in realtà quando lotti devi pensare a molti più fattori, non devi solo pensare a lottare e basta. Nel wrestling fai in realtà una serie di lavori messi insieme, cioè tu sei un lottatore, nello stesso tempo devi recitare, devi badare ai tempi, perché ci sono dei tempi del match, dei tempi televisivi per esempio, se hai un match di tot minuti, devi dare retta anche al pubblico, devi coinvolgere anche il pubblico, e devi tutelare la tua salute ma anche quella dell'avversario. In tutto questo devi comunque lottare. Quindi ci sono una serie di cose che devi fare, dove devi essere anche mentalmente lucido per poterle fare. Ecco perché è molto importante avere una certa condizione atletica o fisica per poter essere lucido di fare tante cose. Quello è il dispendio energetico che c'è tanto, non solo fisico ma anche molto mentale, di quello che fai, perché ti devi ricordare tutto un match e tutto quello che ti ho detto precedentemente. Quello è il difficile.
Nel wrestling diventa, diciamo, evidente la differenza tra violenza vera e spettacolo, quindi violenza simulata, c'è contatto fisico ma non è per fare male, diciamo, perché parliamo comunque sempre di, c'è una base di spettacolo. Forse praticarlo in una palestra può aiutare a capire ancora meglio che si tratta, che non c'è violenza ma è più un'esibizione.
Ma allora,
questo
non,
è un dibattito classico.
Non c'è violenza, la violenza... è sbagliato il concetto di violenza, cioè c'è contatto, e qui è come se io ti dico il rugby è violento, cioè non è violento, c'è contatto.
No, questa non è violento. Una cosa che si dice, diciamo così, per come critica.
No, lo so, non lo sto dicendo che tu lo dici, dico a chi fa questa critica di solito. E no, non c'è violenza, anzi aiuterebbe moltissimo in realtà. Quando ci si inizia ad allenare ci si rende conto che invece il wrestling è il contrario, perché come anche le discipline, poi le arti marziali o comunque le discipline sportive insegnano tantissimi valori. Io ho fatto sport molto anche da piccolo, facevo calcio, e tutto questo ti aiuta moltissimo, proprio anche come persona. Quindi in realtà se ci si fa spesso caso, i grandi lottatori, comunque i grandi atleti, spesso non, la maggior parte delle volte non sono mai violente, perché hanno un grande senso di responsabilità di quello che fanno. E, se vuoi, violenza è un'altra cosa, purtroppo c'è questo misunderstanding, semplicemente perché non c'è mai stato nessuno, comunque non ci si è mai soffermati del tutto a vedere bene cosa c'è dietro il wrestling, cioè cos'è il wrestling. E quindi quando si dà un giudizio, spesso lo si dà superficialmente, come chi ti dice: ah, tanto è finto. In realtà è il contrario di finto, cioè si fa più male di tanti altri sport. Infatti è lo sport col più alto tasso di mortalità nel mondo. Questo per far capire che c'è molta ignoranza, ma non è non come offesa, ignoranza nel senso di ignocere, nel latino non conoscere, cioè non c'è conoscenza di ciò che si fa.
No, ma questo è un dibattito datato, ma le stesse critiche di violenza esibite, insomma, per dire, venivano mosse ai film di Spencer, Terence Hill negli anni 70, perché c'erano schiaffi, pugni in gran quantità, ma c'era anche molta ironia, nel senso del grottesco. Poi una cosa nel cinema è stata completamente sdoganata, no? Tarantino che esalta la violenza a tal punto da farla diventare divertente.
Sì, bisogna secondo me capire il contesto in cui fai determinate cose e avere conoscenza. Hai fatto benissimo l'esempio di Tarantino, cioè non è che siccome fa determinati film allora uno non lo banna e non vede più i film. No, bisogna calarsi nel contesto che è un film, quindi devi capire cosa c'è dietro il film. Spesso c'è sempre anche un messaggio che si manda dietro i film, come anche dietro il wrestling c'è sempre un messaggio che si dà e che si vuole mandare. No, mi trovi d'accordissimo, però vabbè, sono dibattiti storici, hai detto bene tu, che tanto difficilmente chi rimane della propria idea, chi non vuole conoscere rimarrà sempre dell'idea, non la cambierà perché glielo spieghi, questo è il concetto. Però secondo me, e io l'ho notato in questi anni di carriera, quando ho avuto modo, faccio un esempio, quando mi sono operato a Villa Stewart, ho avuto modo di parlare e chi non conosceva invece di spiegarlo in un certo modo, e le persone si ricredono quando poi le persone si mettono in condizione di ascoltare e tu stesso lo spieghi senza il pregiudizio di aspettarti che gli altri abbiano un pregiudizio nei confronti del wrestling. Quindi anche una cosa degli addetti ai lavori, di noi lottatori, sia in Italia che nel mondo, di mettersi più a disposizione di chi anche non lo conosce e di far conoscere qualcosa che tu fai.
Poi io ho fatto prima un riferimento così al cinema, allora ti chiedo, rimaniamo un attimo in tema, ma ti diverte vedere i film d'azione dove volano calci, pugni? Li guardi mai? Visto che già sei abbastanza sovraesposto.
Pensa, io invece ti dirò che invece non sono un amante di questi film, quasi per niente. Li guardo, nel senso conosco la cinematografia, conosco tanti film, ne ho visti tanti dove c'è azione, mettiamola così, ma se devo scegliere che tipo di film andare a vedere, prediligo altri tipi di film. Cioè non sono un amante dei film d'azione, ecco, mettiamola così.
Anche perché poi l'azione la fai, diciamo così. Senti, qualche episodio divertente, curioso, che ti è rimasto magari nel corso di un match, che racconteresti in una serata al bar con gli amici?
Oddio, così su due piedi ce ne sono talmente tanti che non me ne viene in mente precisamente uno. No, non mi viene in mente adesso così su due piedi.
Vuoi passare? Passi.
Ma passo non perché non te lo voglio raccontare, perché così non me l'ero preparato.
Ce ne stanno troppe. E per concludere, cosa ti ha dato il wrestling a te, Daniele, come persona?
Beh, in realtà mi ha dato tutto quello che sono oggi, fondamentalmente, o comunque la maggior parte. Mi ha dato la possibilità di incontrare mia moglie. Se non fossi venuto qui per lottare, non avrei incontrato mia moglie e non avrei oggi mia figlia. Quindi già solo per questo sono in debito, diciamo, io col wrestling. In più, mi ha dato veramente tanto. E devo tanto al wrestling, comunque lo faccio da 12 anni, è quasi metà della mia vita, e mi ha insegnato veramente tanto. E poi ti ripeto, mi ha dato la possibilità di essere padre e di avere una moglie, quindi non l'avrei mai conosciuto mia moglie e non avrei una figlia senza il wrestling, e solo per questo è già sufficiente, insomma.
Ne vale la pena, direi.
Beh, sì.
Daniele Dentice d'Accadia, wrestler professionista. Daniele, io ti ringrazio davvero per tutto quello che ci hai raccontato e ti lascio fare colazione. Mi hai detto che l'hai già fatta, va bene, perché lì in Florida comunque è ancora mattina. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a te, grazie mille, veramente.